Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni. Un libro con più di 40 autori diversi. Un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta. Un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola. Un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia. Un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
A volte abbiamo un concetto di noi stessi che non corrisponde esattamente alla realtà. Forse qualcuno, anzi, sicuramente qualcuno crede di essere abbastanza bravo, abbastanza intelligente, abbastanza preparato, colto. Forse qualcuno invece sente un pochino di inferiorità. Ci ascoltiamo For Him. Loro ci diranno veramente che cos'è la misura dell'uomo, The Measure of Man.
Il libro più letto. Scritto proprio per te. This world can analyze and size you up and throw you on the scales. They can IQ you and run you through their rigorous details. They can do their best to rate you and they'll place you on the charts and then back it up with scientific smarts. But there's more to what you're worth than their human eyes can see. God made you in his image when he formed you in his hands. And he looks at you with mercy and he sees you through his love. You're his child and that will always be enough. For there's more to what you're worth than you could ever.
Bottom of your heart, and what's in the heart that binds.
il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
Buonasera a tutti voi, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti quanti sono all'ascolto anche questa sera. Oggi iniziamo a esaminare il capitolo 18 di Isaia, che tratta la quinta profezia, quella della terra al di là dei fiumi dell'Etiopia. L'esatta nazione che Isaia ha in mente non è stata chiaramente identificata, per cui ci sono diverse interpretazioni. Alcuni hanno pensato che egli stia parlando dell'Egitto, ma la descrizione non si adatta a quel paese. Inoltre, l'Egitto è il soggetto del prossimo capitolo, nel quale vedremo che Dio ha ancora qualcosa da portare a termine riguardo a quel regno. Le profezie che lo riguardano si sono letteralmente adempiute. Credo che l'Etiopia si adatti meglio di tutti al testo e al tenore della scrittura. Ma che Etiopia si intende? La scrittura ne menziona due. Il termine usato per Etiopia è Cush. Ce n'è una in Asia. Genesi 2:13 dice: «Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cush». E un'altra Etiopia, diciamo, in Africa. Io credo che si stia parlando dell'Etiopia che è in Africa. È la terra oltre i fiumi, e i fiumi dell'Etiopia sono costituiti dal fiume Nilo. Ora, Dio richiama l'attenzione del mondo sull'Etiopia. Leggiamo i versetti 1 e 2 di Isaia, capitolo 18. «O paese dalle ali strepitanti oltre i fiumi dell'Etiopia, che invia messaggeri per mare in navicelle di papiro, voganti a pelo d'acqua. Andate, veloci messaggeri, verso la nazione dall'alta statura e dalla pelle lucida, verso il popolo temuto fin nelle regioni lontane, nazione potente che calpesta tutto, il cui paese è solcato da fiumi». Dove alcuni traducono «guai», altri traducono «ah», come in Isaia 1, versetto 4, dove è un sospiro, o «oh», in Isaia 55, dove è un modo di rivolgersi a qualcuno per attirarne l'attenzione. Qui Dio sta dicendo «oh paese, ascoltami, senti questo». La frase «ali strepitanti» è interessante. Un missionario che è stato in quel paese diversi anni fa diceva che l'Etiopia è nota per i suoi uccelli, è chiamata «la terra delle ali». Questa può essere un'ulteriore conferma che la terra in questione è appunto l'Etiopia. In altre traduzioni, una nazione dall'alta statura e dalla pelle scura è detto una nazione dispersa e spogliata. E questo fa pensare a Israele. La maggior parte degli studiosi della parola di Dio degni di fiducia concordano su questa seconda interpretazione. I versetti 3 e 4 di Isaia, capitolo 18, dicono: «Voi tutti abitanti del mondo, voi tutti che abitate sulla terra, quando il vessillo sarà essato sui monti, guardate, quando la tromba suonerà, ascoltate, poiché così mi ha detto il Signore, io me ne starò tranquillo e guarderò dal mio posto, come un calore sereno alla luce del sole, come una nube di rugiada nel calore della mietitura». Molti studiosi della parola considerano il vessillo la bandiera menzionata qui, l'arca del tabernacolo, che fu poi trasferita nel Tempio. Essa scomparve al tempo della cattività babilonese e, secondo una tradizione, sarebbe stata portata in Etiopia. Qualcuno in quel paese afferma di possedere l'arca. Non so se sia vero o no, ma un vessillo uscirà da quel paese. Concludiamo la lettura di Isaia 18 col versetto 7. «In quel tempo, offerte saranno portate al Signore degli eserciti dalla nazione dall'alta statura e dalla pelle lucida, dal popolo temuto fin nelle regioni lontane, dalla nazione potente che calpesta tutto, il cui paese è solcato da fiumi. Saranno portate al luogo dove è il nome del Signore degli eserciti, sul monte Sion». Questo è evidentemente un riferimento al tempo in cui il regno di Cristo sarà stabilito su questa terra e gli etiopi torneranno nuovamente a Gerusalemme per adorare. Non c'è un giudizio emesso contro di loro. Nel Salmo 87, al versetto 4, è detto: «Menzionerò l'Egitto e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco la Filistia e Tiro insieme all'Etiopia. Costui è nato là». Rispondendo evidentemente a chi gli chiede che cosa fa in Gerusalemme, l'etiope risponde che è nato lì. Sembra che Dio abbia cose meravigliose da dire sull'Etiopia. La profezia contro l'Egitto potremmo intitolarla «Dalle tenebre alla gloria». I capitoli dal 13 al 23 di Isaia presentano 11 giudizi contro paesi che circondavano la nazione di Israele. L'oracolo contro l'Egitto è la sesta profezia. L'Egitto è certamente una nazione che ci saremmo aspettati di trovare in questo elenco. Questo è uno dei principali brani che confermano l'esattezza della parola di Dio. Certamente la profezia adempiuta costituisce una prova del fatto che la Bibbia è la parola di Dio. Nessuna nazione appare in modo più rilevante nelle pagine della scrittura dell'Egitto, a causa della sua relazione con Israele. L'Egitto ha una storia più lunga di qualsiasi altra nazione menzionata nelle scritture, compreso Israele. In effetti, è nella terra d'Egitto che è nata la nazione di Israele. 70 anime dalla famiglia di Giacobbe soggiornarono là e 400 anni dopo lasciarono l'Egitto con circa 1,5 milioni di persone. L'Egitto era una nazione vecchia a quel tempo, ha avuto una storia che continua ai nostri giorni. Esiste ancora oggi e gioca un ruolo importante negli eventi del mondo e ha un glorioso futuro, come predetto in questo capitolo. Questo capitolo contiene tutti gli elementi che fanno parte della storia della nazione, il suo passato, il suo presente, il suo futuro. L'Egitto assunse presto rilevanza nella scrittura. Abramo fuggì in Egitto a causa di una carestia e lì si trovò in difficoltà. Più tardi Giuseppe fu venduto, condotto in Egitto e durante una carestia Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto con le loro famiglie. Là Israele divenne una grande nazione di schiavi addetti alla fabbricazione dei mattoni. Più tardi, dopo che i figli di Israele furono tornati alla terra promessa, due dei loro re, Acaz ed Ezechia, fecero un'alleanza con l'Egitto e scoprirono che era un alleato inaffidabile. Durante il periodo che intercorre tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, cioè tra ciò che è descritto in Malachia e ciò che troviamo in Matteo, Israele soffrì molto per mano dell'Egitto. Quando il Signore Gesù nacque, fu portato in Egitto. Il Vangelo fece molti convertiti in Egitto durante i primi 3 secoli dell'era cristiana. Da questa sezione del Nord Africa sono venuti 3 grandi padri della Chiesa, Atanasio, Origene e Agostino, e altri ancora. Nei tempi moderni l'Egitto è stato una spina nel fianco della nuova nazione di Israele. Vediamo la profezia adempiuta concernente l'Egitto, contenuta nel versetto 1 di Isaia 19. Oracolo sull'Egitto. Ecco, il Signore cavalca una nuvola leggera ed entra in Egitto. Gli idoli d'Egitto tremano davanti a lui e all'Egitto si scioglie il cuore nel petto. L'idolatria dell'Egitto è il bersaglio principale della condanna di Dio. Affronteremo nuovamente questo argomento quando esamineremo il libro di Ezechiele, nel quale Dio dice che ogni idolo sparirà dall'Egitto. Forse nessun popolo è stato più dedito all'idolatria degli egiziani, con la possibile eccezione di Babilonia, che è stata la fonte principale dell'idolatria. Quello che Paolo, l'Apostolo, dice in Romani 1, versetti dal 21 al 23, calza l'Egitto come un guanto. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
Stai ascoltando Il libro più letto.
La storia rende testimonianza del fatto che l'Egitto era inizialmente monoteista, cioè adorava un solo Dio, ma esso gradualmente scivolò in una spregevole specie di idolatria nella quale ogni creatura sotto il cielo veniva adorata, compresi il toro, la rana, lo scarabeo, che è un insetto, il pesce e ogni sorta di uccelli. Quando Mosè fu pronto a liberare i figli di Israele dall'Egitto, Dio dovette portare avanti una battaglia che chiamerò la battaglia degli dèi, durante la quale egli, il Signore, attraverso Mosè, fece scendere delle piaghe sull'Egitto. Yahweh colpì le diverse forme di idolatria dell'Egitto, dal sole, nel cielo, al fiume Nilo, alle rane e alle zanzare. Ogni piaga era diretta contro uno degli dèi o degli idoli dell'Egitto. Ora Dio scende nuovamente, cavalcando una nuvola per distruggere gli idoli d'Egitto. È interessante notare che l'idolatria è da lungo tempo sparita dal paese, anche se il popolo vive comunque nell'ignoranza, nella superstizione. Chi ha visitato l'Egitto dice che non ci sono altrove tenebre spirituali simili a quelle della terra d'Egitto. Se così fosse, possiamo dire che la profezia di Isaia si è già adempiuta. Ma proseguiamo con i versetti 2, 3 e 4 di Isaia, capitolo 19. Io inciterò egiziani contro egiziani, combatteranno il fratello contro il fratello, il vicino contro il vicino, città contro città, regno contro regno. Lo spirito che anima l'Egitto svanirà. Io renderò vani i suoi disegni. Quelli consulteranno gli idoli, gli incantatori, gli evocatori di spiriti e gli indovini. Io darò l'Egitto in mano di un signore duro. Un re crudele dominerà su di lui, dice il Signore, Dio degli eserciti. Presso poco al tempo di Isaia, sorsero diversi faraoni che non erano più in grado di esercitare il loro controllo su questo grande regno. L'esercito non obbediva più. Il popolo non rispettava più il governo. Questo provocò il sorgere di deboli città-stato che si autogovernarono per un periodo di tempo. Per questo motivo c'erano grandi città come Tebe e Karnak nell'Alto Egitto, e nel Basso Egitto c'era un altro gruppo di grandi città. Sorsero città anche a Menfi, conosciuta nella scrittura come Nof. L'orgogliosa nazione d'Egitto aveva una civiltà più avanzata di ogni altra nazione. Non c'è nazione sotto il sole oggi che non sia in gran parte debitrice alla civiltà egiziana. Ci fu un tempo nel quale l'Egitto si volse agli idoli e infine, ridotto alla disperazione, ricorse allo spiritismo. Noterai che al tempo di Mosè, per esempio, i magi che erano stati convocati furono davvero in grado di riprodurre alcuni dei miracoli fatti da Mosè. Arrivò il momento in cui non furono più in grado di riprodurre quanto fatto da Mosè, ma quanto avevano fatto all'inizio dimostra che non erano ciarlatani, possedevano davvero dei poteri satanici. Lo spirito che anima l'Egitto svanirà. E venne il tempo in cui la nazione fu ridotta a un livello molto basso. La storia non ci permette di identificare con certezza questo signore duro, citato nel versetto 14 di Isaia, capitolo 19, perché l'Egitto fu attaccato, sottomesso da una serie di invasori che alla fine ridussero la nazione alla povertà. Il problema non sarebbe stato solo politico, ma anche economico, come leggiamo nei versetti che seguono. Iniziamo col 5 e il 6 di Isaia, capitolo 19. Le acque verranno meno al mare, il fiume diverrà secco, arido, i ruscelli diventeranno infetti, i canali d'Egitto scemeranno e resteranno asciutti, le canne e i giunchi deperiranno. Il mare, in questo versetto si riferisce al fiume Nilo, che era la principale arteria della nazione, una grande massa d'acqua. I ruscelli sono i canali che erano stati costruiti soprattutto alla foce del fiume. La zona del delta doveva essere mantenuta aperta in quel tempo perché molta terra veniva trasportata fin là dal fiume Nilo. È interessante notare come fino ad oggi questi ruscelli, questi sbocchi al mare del delta, non siano più stati aperti. Era stato un posto meraviglioso come il giardino dell'Eden, ma ora non è più così. Coloro che hanno viaggiato in Egitto si stupiscono nel vedere che non c'è un'abbondante crescita di vegetazione lungo il corso del Nilo. Non ci sono foreste o abbondante fogliame come generalmente accade lungo gli altri grandi fiumi. Ora, nota che cosa Dio dice in modo specifico nel versetto 7 di Isaia, capitolo 19. Le praterie lungo il Nilo e alla foce del Nilo, tutti seminati presso il Nilo, seccheranno, diverranno brulli, spariranno. I pescatori gemeranno, tutti quelli che gettano l'amo nel Nilo saranno in lutto. Quelli che stendono le reti sulle acque languiranno. Coloro che lavorano il lino pettinato, i tessitori di cotone, saranno confusi. Le colonne del paese saranno infrante, tutti quelli che vivono di un salario saranno nella tristezza. Abbiamo letto fino al versetto 10. I prati sono costituiti dal papiro che veniva usato in quel tempo come la carta viene usata oggi. Rappresentava una delle principali industrie d'Egitto e contribuì in grande misura a crescere la ricchezza del paese. E dopo le tavolette di terracotta, il papiro divenne per l'uomo il materiale su cui scrivere. I Fenici introdussero i papiri in tutto il mondo civile di quel tempo e la sorgente principale del materiale su cui si poteva scrivere si trovava lungo il fiume Nilo. Non lo troverai più là oggi. Non cresce più lungo gli argini presso i quali era endemico. Se vai là oggi, troverai il papiro di fronte al museo, accanto al laghetto che si trova là, oppure lo vedrai crescere presso alcune case ricche, specialmente nella colonia britannica del Cairo. È un lusso. Non è più la pianta comune che cresceva abbondante lungo il fiume Nilo. Dio aveva detto che sarebbe scomparso. Potrai trovare qualche spiegazione naturale per la sua sparizione, ma io credo che Dio abbia qualcosa a che fare con essa. Quella della pesca era un'altra grande attività dell'Egitto, dato che il Nilo era ricco di pesci. Quando i figli di Israele uscirono dall'Egitto, rimpiangevano i pesci che avevano mangiato in Egitto. Naturalmente non c'erano pesci nel deserto. Dio diede loro della carne quando mandò le quaglie, ma essi preferivano i pesci dell'Egitto. I pesci sono scomparsi e oggi la pesca non è più così fiorente lungo il Nilo. Questa profezia si è adempiuta letteralmente. Dio ha detto che i pescatori gemeranno e saranno in lutto perché non pescheranno nulla. Inoltre in Egitto si coltiva il lino, che veniva intessuto per fare una tela finissima, il bisso. Era anche migliore di quello prodotto in Irlanda oggi. Mi è stato detto che anni fa nelle industrie tessili irlandesi il lino rendeva circa 180.000 piedi di filo di base per libra. Non saprei dire l'equivalente nel sistema metrico decimale, ma non è importante, in quanto posso dire che nelle industrie tessili egiziane il lino aveva una resa di quasi il doppio, pensate. Era molto più sottile, simile alla seta. Si diceva che un pescatore poteva prendere una rete fatta con questo filo di lino ritorto e farla passare attraverso il proprio anello. È questo bisso egiziano che Israele usò nel deserto per la costruzione del tabernacolo. Il popolo aveva portato con sé questo tessuto meraviglioso. Dio ha detto che quell'industria sarebbe scomparsa, ed è davvero così. Anche questa profezia si è adempiuta letteralmente. Un commentatore scrisse: «La ricchezza dell'Egitto, come già stato detto, praticamente consiste nel suo fiume, che per la sua portata d'acqua qui è chiamato mare. Tutto questo è scomparso, o drasticamente ridimensionato». Torniamo al discorso politico, leggendo i versetti dall'11 al 13 di Isaia, capitolo 19. «I principi di Soan non sono che degli stolti. I più saggi tra i consiglieri del faraone danno dei consigli insensati. Come potete mai dire al faraone: io sono figlio dei saggi, figlio degli antichi re? Dove sono i tuoi saggi? Te lo annunzino essi, lo riconoscano essi stessi ciò che il Signore degli eserciti ha deciso contro l'Egitto. I principi di Soan sono diventati stolti, i principi di Nof si ingannano, hanno traviato l'Egitto, essi, la pietra angolare delle sue tribù. Nella linea regale dei faraoni c'erano stati numerosi matrimoni tra consanguinei. Si sposavano tra loro fratelli e sorelle e ciò aveva avuto come conseguenza una progenie debole mentalmente. Dio aveva detto: hanno traviato l'Egitto. Tutti conosciamo la squallida storia di Cleopatra, una greca che divenne regina d'Egitto. Questa è una vivida illustrazione di come il regno d'Egitto si sia ridotto. Secondo questi versetti ci sarebbe stato il fallimento dell'industria e del commercio. Essi sarebbero scomparsi e la povertà, lo squallore, avrebbero schiacciato la nazione. Isaia aveva predetto il fallimento della falsa religione, il fallimento delle risorse materiali, il fallimento della potenza spirituale. Quando queste cose sono scomparse, la profezia secondo la quale l'Egitto sarebbe diventato un regno vile, debole, si è adempiuta. E qui voglio fermarmi, proprio soffermando l'adempimento delle profezie fatte dal profeta Isaia. E con questa sottolineatura appunto mi fermo qua. Come vi dicevo, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato. Quindi intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
E adesso Katy Troccoli con I Call Him Love.
Some called him a prophet, some called him a saint. Some couldn't believe their eyes or the words he had to say. Some called him crazy, some thought he was strange. But I have felt his touch and I'll never be the same. Him out of my darkness and pain, and he answered my need. I call him love, I call him healing. He is the one who has filled me with hope and restored life to me. I call him love. Some call him a mystery, a power without a face. Some feel he's a distant father that they could not embrace. But I have felt his touch and I'll never be the same. No, I call him love, I call him mercy. I called him out of my darkness and pain and he answered my need. I call him love.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.